Sempre Maracanà nel pomeriggio di Demo Radio, Marco Picchi e Cinzia Santangeli. Andiamo avanti.
Andiamo.
Sì.
Ce l'abbiamo tutti e due. Vado allora. Do il benvenuto al direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli. Buon
Ciao,
pomeriggio,
Xavier,
direttore.
Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio agli ascoltatori da Tutto Sport.
In ritardo, ma lo facciamo uguale, una buona Pasqua passata,
sì,
direttore. E quindi ne approfittiamo per fare gli auguri ancora.
Bene. E poi diamo il benvenuto a mister Claudio Onofri.
Anche a te, Claudio,
ciao,
grazie.
Buongiorno a tutti, ciao direttore. Ciao.
Buongiorno Claudio, buon pomeriggio.
Allora, intanto come sempre grazie per aver accettato l'invito. Vi faccio sentire un passaggio di Pirlo in conferenza stampa, così lo sentiamo un attimo, poi commentiamo in vista proprio del match tra Juventus e Napoli. Sentiamo il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo.
No, attraversando un ottimo momento, vengono da dei risultati positivi, quindi avranno in sé una grande voglia di fare risultato qua allo stadio, ma noi abbiamo la stessa ambizione, quella di fare la partita, di cercare di fare il nostro meglio per prendere dei punti, quindi ci aspettiamo una partita aperta dove le due squadre possano e vogliano imporre il proprio gioco, quindi sarà, spero, una bella partita. Ma decisiva no, una partita importante, anche perché poi ci saranno ancora tante altre partite, quindi non la considero decisiva, è un'ultima spiaggia per raggiungere i posti Champions. Una partita importante perché si affrontano due squadre che hanno gli stessi obiettivi e quindi hanno la stessa voglia di raggiungere questi tre punti. La pressione c'è, è normale, perché siamo abituati ad averla, magari prima era per lottare per il primo posto e quindi era una pressione diversa, mentre adesso c'è quella di centrare il posto in Champions, quindi non siamo abituati, ma sappiamo che dobbiamo avere questa pressione perché non dobbiamo solo guardare quelli davanti ma anche quelli dietro.
E a proposito delle scelte di formazione, volevo chiederle, in passato abbiamo visto ad esempio nella partita di Barcellona Cuadrado più alto, è un'opzione che sta rivalutando per cambiare un po' qualcosa, per dare anche una scossa alla squadra, quindi domani potremmo vedere Cuadrado alto come a Barcellona, e se è possibile che ci sia Buffon in porta oppure confermato Szczęsny? Grazie.
No, confermato Szczęsny, perché dopo una brutta prestazione c'è sempre voglia di riscatto, quindi è giusto che domani Tech faccia vedere qual è il suo valore effettivo. Per quanto riguarda Cuadrado, no, stiamo provando delle soluzioni, può essere che giochi avanti, può essere che giochi dietro, però le valuteremo con calma.
Entriamo in studio, voglio sentire subito un pensiero dal direttore Iacobelli, da Claudio Onofri, su queste parole che abbiamo sentito. Partita decisiva, non decisiva, importante, decisiva più per la Juve, per Pirlo, più per il Napoli. Voglio sentire un po', Xavier, parto da te.
Beh, intanto è evidente che sia molto importante soprattutto per Pirlo, alla luce degli ultimi due risultati in campionato, la sconfitta interna con il Benevento e il pareggio sofferto con il Toro. È innegabile che questa, che prima della stagione veniva da tutti considerata una sfida scudetto, si è trasformata in uno spareggio per entrare in Champions League. Sappiamo molto bene quanto per la Juventus, e così come per il Napoli, ma in primis per la Juventus, tante la diversa situazione di bilancio, sia di fondamentale importanza tagliare questo traguardo, rammentando poi come il 19 maggio i bianconeri contenderanno l'Atalanta la Coppa Italia nella finale di Reggio Emilia. Quindi è chiaro che in questo momento Pirlo si attende a una grande risposta della sua squadra e la società si attende a una grande risposta da Pirlo e dalla squadra, anche perché è evidente che dopo il pareggio con il Toro, il sorpasso dell'Atalanta in classifica e in caso di vittoria partenopea e sorpasso del Napoli, la situazione diventerebbe sempre più complicata.
Claudio Onofri.
Ma che dire, per me è un epilogo abbastanza scontato questo, perché ritengo che siano state scelte sia da parte della società che per quanto riguarda lo stesso Pirlo molto azzardate, oltretutto in piena contraddizione rispetto a quello che era avvenuto l'anno prima, dove tu sei andato a scegliere un allenatore che poteva darti qualche soluzione in più, diciamo, a livello non solo spettacolare, ma per quanto riguarda l'arrivo alle primissime posizioni in Europa, attraverso connotati di gioco che però poi non si sono visti. Ma l'anno dopo tu fai una scelta completamente contrari appunto, prendendo un ragazzo che stimiamo tutti, no? Non c'è bisogno di dirlo, sia come calciatore che come persona. Però io dico che è un altro mestiere, come se in un film Humphrey Bogart è il protagonista e si ammala il regista e gli fanno fare il regista a Humphrey Bogart, cioè voglio dire, è un'altra cosa, non c'entra assolutamente niente. E quindi ecco che, al di là delle considerazioni che ha fatto lo stesso Pirlo dell'importanza di questa partita, che è ovvio, per mantenere queste posizioni appunto, che almeno la collochino, diciamo così, nell'ambito della Champions, però insomma onestamente per quanto riguarda la scelta che c'è stata, che ha fatto pagare dazio molto, già una squadra in leggero calo diciamo rispetto a 9 stagioni straordinarie, però insomma che non ha mai denotato un'identità di gioco, ecco, un canovaccio che è conosciuto da tutti e che deve essere quello che è appropriato proprio alla capacità di un allenatore di trasmettere lo stesso, insomma.
Xavier, ti chiedo, in caso di risultato negativo della Juventus e quindi in caso di vittoria del Napoli, può succedere qualcosa di eclatante per quanto riguarda la posizione di Pirlo?
Potrebbe succedere.
Dipende. È evidente che tutto ciò di cui si sta parlando e gli scenari che si vanno prefigurando in queste ore, nel caso di una vittoria della Juventus o invece di una sconfitta, un pareggio credo che manterrebbe la situazione inalterata, fermo restando il fatto che dopo l'incontro con il Genoa la Juventus avrebbe un altro spareggio Champions con l'Atalanta il 18 aprile a Bergamo. Dipende, in questo momento secondo me è impossibile fare previsioni né tantomeno azzardare uno scenario piuttosto che un altro. Prima c'è la partita e vediamo come andrà a finire questa partita. Dopodiché la Juventus non è solita cambiare un allenatore in corsa, il precedente si riferisce a Ferrara a suo tempo. Però io vorrei anche sottolineare un aspetto che molto spesso viene trascurato, considerato scontato. È normale, è logico che dopo 9 anni durante i quali la squadra ha vinto 9 titoli consecutivamente, allineando nella bacheca dello stadium 9 coppe nazionali fra supercoppe di Lega e Coppa Italia, è evidente che una squadra non possa sempre continuare a vincere mentre la concorrenza Inter Docet abbia colmato il gap che la separava dalla Juventus, perché l'Inter, che più che mai padrona di uno scudetto prossimo venturo, lo rivincerebbe dopo 11 anni dall'ultimo. Quindi secondo me io credo che si debba analizzare la situazione con molto equilibrio. È evidente che siano stati commessi degli errori da Pirlo, ma non soltanto da Pirlo, perché intanto in campo ci vanno i giocatori. E peraltro, voglio dire, l'episodio extrasportivo della settimana scorsa a casa McKenny ci ricorda come in questo momento sarebbe, come dire, più proficuo per tutti i giocatori della Juventus concentrarsi su che cosa significhi giocare nella Juventus. Peraltro la società è intervenuta in maniera molto severa, sia a livello di multa, sia escludendo i 3 giocatori dai possibili convocati per la partita con il Torino. Può darsi che domani rientri Arthur, dei 3 che sono stati reintegrati ieri in rosa. Detto questo, è chiaro che adesso c'è una preoccupazione, che è la più pesante, che riguarda il bilancio. Il bilancio, perché l'ultima semestrale ha accusato 113 milioni di euro di passivo. Gli introiti di una Champions League sfortunatamente conclusa agli ottavi di finale dovrebbero oscillare complessivamente per la Juventus tra i 75 e gli 80 milioni di euro. È chiaro che una mancata qualificazione al torneo continentale più importante e il torneo più ricco del mondo a livello di club comporterebbe fatalmente in estate un ridimensionamento delle ambizioni, ma soprattutto anche movimenti di mercato in uscita, perché c'è un peso degli ingaggi che diventerebbe molto difficilmente sostenibile.
Claudio, voglio sentire anche il tuo pensiero. Io sono d'accordo sulla chiave di lettura che diceva prima Xavier, del fatto che dopo 9 anni si può anche non vincere, certo. Questo può succedere. No, l'unica cosa, Xavier, che mi sento di dire è che è immaginabile pensare la Juve fuori dalla Champions. Champions, cioè che non vinca, sono d'accordissimo, perché ci sta, perché il ciclo come inizia finisce ed è stato un ciclo lunghissimo e forse tra i più lunghi che noi abbiamo visto in Europa, nella storia però immaginarsi una Juve fuori dalla Champions è sinceramente si faceva fatica.
Tu hai parlato di ciclo, ma questo ciclo straordinario si inizia, come ricorderai bene, come ricorderanno bene gli ascoltatori, dopo quei 2 settimi posti.
È vero.
La Juventus
vero.
Ha già provato, prima dell'arrivo di Conte, la Juventus ha già provato questa amara esperienza. Ora, a parte il fatto che sono 10 partite durante le quali tutto può ancora accadere, anche perché è evidente che la concorrenza sia particolarmente agguerrita e quindi i posti a disposizione sono praticamente 3, avendo virtualmente assegnato lo scudetto all'Inter, sebbene l'aritmetica non abbia ancora messo sul verdetto, ma basti dare un'occhiata alla classifica, peraltro un Inter che domani recupera la gara con il Sassuolo. Quindi è evidente che la principale motivazione che deve spingere i giocatori della Juventus a ritornare a fornire una prestazione che sia totalmente diversa rispetto a quelle offerte con il Benevento e nel Toro, deve essere proprio questa. Qui c'è in ballo non soltanto la qualificazione alla prossima Champions League, qui c'è in ballo una strategia che la Juventus ha impostato su un profondo rinnovamento dell'organico. Sono 9 gli under 25 nella rosa di Pirlo. È chiaro che le aspettative non siano state finora soddisfatte, certo, a cominciare dalla delusione partita in Champions League, però qui ci sono ancora 10 partite da disputare, 30 punti a disposizione e una finale di Coppa Italia da giocare.
Sì, sì, è vero. Tra l'altro adesso ha parlato anche De Zerbi.
E conferma il fatto di non far giocare i nazionali,
esatto, quindi Locatelli, Ferrari e Muldo. E Claudio, vengo da te, Onofri.
Ma sì, no, ma lungi da me identificare come l'unico colpevole Pirlo, ci mancherebbe altro. Quello che dice il direttore è sicuramente vero, in campo ci vanno i giocatori, però allora faccio una domanda piuttosto banale, ma che sento dentro, perché Conte guadagna 12 milioni se contano soprattutto i giocatori. Per me invece l'allenatore è determinante proprio nel dare un'idea di gioco, un modo che attraverso quella si valorizzi il prodotto della rosa. Ecco, io credo che insomma fare l'esempio dell'Atalanta mi sembra abbastanza scontato, dove insomma giocatori che arrivano che non sono così conosciuti come adesso e sono valorizzati proprio dal modo di giocare, e quindi ecco che ripeto, per me c'è stato questo errore, perché per esempio non è il rischio su uno che ha già comunque fatto quel lavoro per 3 o 4 anni anche in categorie inferiori, anche nel settore giovanile. Allora tu individui, che a parte il nome e il cognome che è imponente, però individui delle capacità importanti, allora il rischio è considerato anche è giustificato. Però ecco che secondo me invece no, perché non c'è un'esperienza tale da poter appunto capire che in una rosa che appunto è stata molto rinnovata tu riesci immediatamente a dargli quel connotato, diciamo così, quella conoscenza dello spartito che appunto, ripeto, per me valorizza tutto il prodotto che hai a disposizione. Per cui adesso vedremo appunto quello che succederà. È vero quello che dice il direttore, le partite sono ancora tante, quindi ci può stare di tutto. Oltretutto, a parte la qualità delle contendenti, c'è anche il numero delle stesse, che diciamo così, che è imponente, no? Perché mai come quest'anno, devo dire, paradossalmente, per quello che sta succedendo in tutto il mondo, abbiamo assistito comunque a un campionato divertente, dove non c'è nessun tipo di risultato scontato né per l'alta classifica né per quanto riguarda invece la lotta per non retrocedere. Per cui insomma vedremo quello che succederà.
Assolutamente. C'è una domanda per il direttore Jacobelli, la giriamo, è arrivata proprio adesso mentre stavamo sentendo le parole di
Onofri. Perché adesso non, esatto, si rinvia di nuovo la partita, si riferisce a Juventus Napoli.
Direttore, può rispondere a questa domanda che ci è stata fatta di frequente anche oggi?
No, io penso che sulla questione Covid sia necessario ricordare esattamente come la situazione il 4 ottobre scorso fosse ben diversa rispetto a quella attuale e come ci sia stata una precisa sentenza del Collegio di Garanzia del CONI in relazione al caso Juventus-Napoli, partita che finalmente si recupera domani. È evidente che sulla base della situazione attuale, poiché tutti i giocatori sono sistematicamente sottoposti a controlli e a tamponi, la partita si debba e si possa disputare. La Juventus lamenta 3 giocatori che sono risultati positivi, ma 2 fra essi sono stati, il primo è stato Demiral in Turchia la settimana scorsa in occasione dell'impegno con la sua nazionale, poi Bonucci e stamane Bernardeschi. Ma sappiamo benissimo che cosa disponga il protocollo, come, quale sia la situazione, ben diversa rispetto per esempio a quella che impedì che si disputasse la partita fra Lazio e Torino. Quindi io penso che la gara si debba disputare, bisogna mettersi in testa che con il Covid bisogna convivere fino a quando non sarà finita la pandemia. È evidente, e ancora qui si impone il discorso che abbiamo fatto tante volte, è evidente che tutti desidererebbero avere le rose al completo e finalmente scacciato l'incubo del tampone, della positività, dell'isolamento fiduciario e di tutto quanto questa situazione comporta, ma è altrettanto evidente che allo stato attuale questo non sia possibile e imponga al calcio, come agli altri sport, a prezzo di sacrifici onerosissimi. Gasperini l'altro giorno, quando gli è stato chiesto se a suo avviso fosse necessario vaccinare prima i giocatori, ha risposto nel modo più saggio e più giusto possibile, non se ne parla nemmeno, prima devono essere vaccinate le categorie più fragili e prima devono essere vaccinato chi ne ha più bisogno. Noi ci siamo sottoposti dall'inizio della pandemia a 100 tamponi, quindi c'è una categoria che è tutelata e protetta, è quella dei giocatori. Poi è evidente che ci possono essere, come le cronache di queste ore ci ricordano, questi casi che hanno riguardato la nazionale italiana ma hanno riguardato anche altre nazionali. Ogni qualvolta ci sono viaggi, raid, così come quelli che ho sottoposto alla nazionale da Firenze a Sofia, da Sofia a Vilnius e poi il ritorno, prima tappa a Milano e poi a Roma, e quando fai 4.000 km in 7 giorni e devi salire e scendere da un aereo e devi entrare in contatto con un'altra realtà, il rischio di una positività al Covid è palpabile, come purtroppo poi è accaduto, però ha riguardato anche le altre nazionali, quindi francamente credo che invece sia il caso di elogiare il modo con il quale, sia pure fra mille difficoltà, il calcio professionistico in Italia sta andando avanti. L'alternativa qual è? Chiudere tutto? Non credo.
Sì.
Io volevo però nel frattempo, sono arrivate, sottolineare anche, e questo conferma ancora l'onestà intellettuale di Andrea Pirlo, le dichiarazioni, fra le dichiarazioni che ha lasciato poco fa presentando Juventus-Napoli c'era una particolarmente significativa, e cioè quando lui dice non serve nessuna presa di posizione pubblica da parte della società circa l'incontro con Allegri. Il presidente Agnelli mi aveva avvertito dell'incontro proprio perché sono cose che succedono nel calcio. Se io vado a cena con Maldini poi tutti scrivono e dicono che magari vado al Milan. Dunque il presidente mi aveva avvertito, siamo professionisti ma c'è anche un rapporto di amicizia, ci diciamo tutte le cose che succedono. Sono al corrente della sua fiducia, mi dà grande serenità su questo. Poi è chiaro che i risultati cambiano il lavoro degli allenatori, starà a me fare sì che io possa essere allenatore della Juve anche l'anno prossimo. Credo che Pirlo ancora una volta abbia confermato la sua statura non soltanto di allenatore e di ex fuori classe che ha segnato un'epoca del calcio italiano e mondiale, ma anche di uomo.
Bene, Claudio, prima di salutarvi ti voglio chiedere una cosa: dove è avvenuta a tuo giudizio la svolta dell'Inter in questa stagione? C'è stato un momento, una scelta di Conte, un uomo, dove la individui la svolta, in un momento dove poi ha cominciato a correre, a fare una serie di risultati, 12 risultati utili consecutivi, 5 gol nelle ultime 12 partite, 9 vittorie consecutive,
ormai
sempre
non si
più
ferma,
lanciata.
Beh sì, intanto una svolta c'è stata anche a livello di mercato in questi 2 anni, e obiettivamente dove le polemiche che erano nate mi sembravano veramente molto molto strane, ecco, perché c'era un percorso da effettuare che doveva comunque portare anche a qualche delusione interna ai vari campionati, ma insomma si intuiva che già c'era un traguardo che poteva essere appunto per si poteva arrivare a quel traguardo attraverso appunto la conoscenza di Conte del suo mestiere e soprattutto, ripeto, a un corredo, diciamo, soprattutto in attacco ma dappertutto, insomma in tutti i settori, molto molto importante, per cui la stranezza era
la polemica che nasceva proprio in un momento in cui ovviamente non da subito potevi essere l'assoluto protagonista. Poi all'interno di un contesto anche tattico, insomma, ci sono stati dei miglioramenti importanti, e comunque con due giocatori là davanti, che mi sembra con 14 Lautaro, adesso non ricordo quanti ne ha fatti Lukaku, e che capitalizzano sempre al meglio un prodotto che soprattutto sulle fasce con Hakimi, insomma, e anche in mezzo con i vari Barella,
20 gol eccetera, 20 gol attualmente, 20, sì, sì.
Sì. Non mi ricordavo se
erano
20, ma comunque voglio dire, c'è una strategia ormai consolidata, ma arricchita, come ovvio, perché io non per contraddirmi rispetto a quello che ho detto prima, è ovvio che poi i risultati li ottengono soprattutto i giocatori, però il Stanovaccio deve essere conosciuto per valorizzare appunto proprio gli stessi, e quindi questo sta avvenendo già da un bel po' di tempo proprio all'Inter, e credo che ormai, insomma, adesso con le prossime due partite vedremo il recupero con il Sassuolo e poi con il Cagliari in casa, potrebbe essere già un verdetto già definito anzitempo, insomma.
Sì. Xavier, senti, vi sto per salutare, però c'è un ascoltatore, te lo giro perché proprio sempre per completezza cerchiamo di rispondere a tutte le domande. Chiedono gentilmente quale sarebbe la differenza rispetto a Juve-Napoli di ottobre attualmente.
Beh, la differenza è che quando ci fu Juventus-Napoli che venne rinviata per decisione della ASL, ci fu l'intervento di un ente, di un'autorità pubblica, al quale poi si richiamò il collegio di garanzia quando, in sede di terzo grado di giudizio della giustizia sportiva, dispose che la partita si dovesse disputare, e quindi poi venne fissata la data di marzo e poi slittata al 7 di aprile. Mi pare che anche il caso di Lazio-Torino, che è più recente, nei giudizi di primo e di secondo grado, sebbene nelle motivazioni del giudizio di secondo grado sia stato un riferimento al comportamento del Torino, che secondo me davanti al collegio di garanzia verrà certamente richiamato dalla Lazio, che ha pronunciato il ricorso. Ma se non c'è un intervento dell'azienda sanitaria territoriale che dispone che non si giochi la partita, intervento che sinora non si è registrato a Torino, la partita in ossequio al protocollo si gioca, certo. Questo è il dato di fatto.
La gente si chiede sempre la stessa cosa: se c'erano in Juve-Napoli due positivi per la decisione per la quale poi l'ASL ha rinviato la partita, Inter-Sassuolo erano tre, mi sembra.
Sì, perché qui
la domanda
evidentemente
è sempre,
secondo l'azienda sanitaria territoriale di Torino, non esistono le condizioni per rinviare la partita. Sì. Cioè, non è che ci voglia, mi sembra molto chiaro il meccanismo. Se l'azienda sanitaria territoriale, come ha fatto quella torinese in occasione di Lazio-Torino, quando vietò la trasferta della formazione granata nella capitale, questa volta non c'è nessun intervento da parte dell'azienda sanitaria territoriale, che evidentemente sulla base dei dati sanitari acquisiti, perché è evidente che certe decisioni debbano avere un fondamento legato alle condizioni di salute dei giocatori, ha deciso, anzi non ha deciso per determinare il rinvio dell'incontro, che invece si disputerà regolarmente. Ripeto, basta andare a leggersi la sentenza e la motivazione del collegio di garanzia, che fa giurisprudenza, tant'è vero che anche in sede di giustizia sportiva per Lazio Torino ci si è richiamati a quella sentenza del collegio di garanzia relativa a Juventus-Napoli per capire come funzionano i meccanismi.
Bene, bene, e allora con la speranza, come ha detto Xavier, di superare presto questa situazione e tornare, speriamo, un po' tutti alla normalità. Io volevo ringraziare tantissimo Claudio Onofri e il direttore Iacobelli per essere stati con noi. Grazie, come sempre, buon proseguimento e buon lavoro.
Grazie a voi, un caro saluto a Claudio Onofri, buon pomeriggio.
Ciao, ciao. Grazie ancora, e questa è TMV Radio Maracanã.